Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi.
Orfeo Euridice di Gluck al Teatro Valli di Reggio Emilia.
Ho creduto poi che la mia maggior fatica dovesse ridursi a cercare una bella semplicità ed ho evitato di far pompa di difficoltà in pregiudizio della chiarezza. Non ho giudicato spregevole la scoperta di qualche novità, se non quando fosse naturalmente somministrata dalla situazione e dall'espressione. E non v'è regola d'ordine che io non abbia creduto doversi di buona voglia sacrificare in grazia dell'effetto. Ecco i miei principi. Per buona sorte si prestava a meraviglia al mio disegno il libretto, in cui il celebre autore, immaginando un nuovo piano per il drammatico, aveva sostituito alle fiorite descrizioni, ai paragoni superflui, alle sentenziose e fredde moralità, il linguaggio del cuore, le passioni forti, le situazioni interessanti e uno spettacolo sempre variato. Il successo ha giustificato le mie massime e l'universale approvazione in una città così illuminata ha fatto chiaramente vedere che la semplicità, la verità e la naturalezza sono i grandi principi del bello in tutte le produzioni dell'arte.
Buongiorno a tutti, queste note spiegate, io sono Diego Tripodi.
Ed io Bernardo Lo Sterzo.
Quello che vi abbiamo letto è la prefazione dedica dall'Alceste di Gluck, un'opera che è importantissima in un percorso di riforma che questo compositore, insieme ad altri carismatici personaggi della Vienna degli anni 60 del Settecento, porterà avanti.
Questi personaggi vale la pena citarli, sono Ranieri de Calzabigi, che è il librettista, personaggio particolarissimo. E l'altro invece è Giacomo Durazzo, che è il direttore degli spettacoli della città. E sono dei personaggi particolari proprio perché insieme, come dicevi tu, in questi anni al Chester del 67 portano avanti questo progetto di riforma che cambierà completamente la storia dell'opera, soprattutto l'opera tragica.
Ma il primo passo era stato compiuto nel 1762 con Orfeo d'Euridice, l'opera di cui vi parliamo oggi, rivoluzionaria. E in effetti quello che abbiamo sentito, le ultime parole di Gluck sulla chiarezza, sulla naturalezza, sulla sobrietà, vanno perfettamente bene già per questo primo esperimento, e già l'abbiamo potuto sentire nel coro incipitario di quest'opera, Ase intorno a quest'urna urna funesta, in cui cosa vediamo? Uno stuolo di flagellanti
lamentosi
che circondano però con questa austerità compita il povero Orfeo che spunta dal coro piangendo Euridice.
E allora ascoltiamo il lamento di Orfeo in Chiamo il mio ben così.
Domanda gli dei
comprendere l'incisività però che la squadra riformista avrà nel teatro di quell'epoca, bisogna anche capire i presupposti, o meglio la prassi del teatro dell'epoca, che ruota tutta attorno a una figura centrale, il grande ascendente di Pietro Trapassi, detto Metastasio, che è veramente un letterato che ha un influsso catalizzante sia sulla letteratura che sulla musica. Quasi tutti i libretti d'opera di quel periodo vengono scritti da Metastasio.
Ma sotto l'influsso di spinte culturali nuovissime che in quegli anni chiaramente con l'illuminismo stavano arrivando da un po' da tutte le parti, questo modello metastasiano entra in crisi e sono gli autori proprio come Gluck, Calzabigi e in un certo senso anche Durazzo, anche se non è l'autore, che sbloccano la situazione.
La rigidità, ecco, per essere chiari, ecco, anche un po' da Bignami, si architettava nella duplice forma dell'aria e del recitativo, cioè le opere serie si articolavano con questa alternanza, il recitativo, narrativo, l'aria, dove esplodevano i sentimenti dei personaggi.
Quello che abbiamo sentito esattamente in questo ascolto è che c'è una fluidità totale nel passaggio fra aria e recitativo, cioè non c'è un momento in cui l'aria si ferma e comincia il recitativo, ma l'uno sta dentro l'altro, e questo è uno dei caratteri principali di questo, della riforma glucchiana, proprio il togliere i confini fra un certo tipo di narrazione e l'altra, in favore di una grandissima linearità narrativa.
La linearità si vede anche nelle belle forme macroscopiche di questo Orfeo, nella campata generale degli atti. Questo primo atto praticamente si brucia tutto in quello che abbiamo sentito. La scena iniziale del coro scultoreo da bassorilievo neoclassico, quest'aria, e poi avremo il Deus ex machina, amore, Cupido, che scende da il permesso a Orfeo, conferito dagli dei, di ritrovare negli inferi Euridice. E quindi primo atto si chiude, e proprio il secondo atto ci apre invece in una situazione che anche musicalmente è molto cambiata.
Thank you. L'ascolto che abbiamo fatto ci mette in luce la quantità di situazioni che Gluck e Calzabigi riescono a imprimere all'interno della narrazione. Si comincia con un balletto, tra l'altro il coreografo Gaspar Angiolini è stato il coreografo della riforma anche lui. Poi si passa con un coro estremamente rabbioso, estremamente oppositivo nei confronti di Orfeo, e infine Orfeo canta e cerca di convincere il coro a lasciarlo passare. Il coro non vuole, chiaramente. In tutto questo abbiamo tagliato una piccola parte strumentale per necessità di tempo, perché non avevamo, insomma,
sì, per quanto è breve, anche questa fluidità di Gluck
va comunque limata
per il tempo a nostra disposizione. L'orizzontalità di questa azione in scena si scontra, però, l'abbiamo già un pochino detto prima, con una certa staticità poi effettiva, data da questo gusto prettamente neoclassico. È veramente il Gluck con il suo Orfeo crea il pendant con le opere di David, con anche un certo Canova, che ad esempio comincia proprio con un gruppo scultoreo che è Orfeo ed Euridice, dove la cosa incredibile che ad esempio sottolinea uno studioso come Rosen è che il neoclassicismo ha nella naturalezza, di cui ci parlava Gluck nell'Alceste, il suo presupposto ideale, che però non può che in qualche modo entrare in contrasto nella pratica, e quindi questo contrasto fra un'idea di natura tout court, che è anche quella illuministica, e poi la realizzazione nell'arte, crea invece delle tensioni, che sono gli affetti che noi sentiamo sulla scena in Gluck e che imprimono, a maggior ragione in un soggetto così lugubre, questa tinta fosca, un po' livida, sepolcrale.
E il braccio di ferro fra Orfeo e gli spiriti viene finalmente vinto da Orfeo nell'ascolto che faremo fra poco, con un canto di una linearità, di una semplicità che Gluck stesso ci descriveva all'inizio, no? Dicendoci che il suo canto evita tutte le difficoltà fittizie del barocco, e quindi è un canto che ci riporta quasi a una naturalezza proprio neoclassica in questo senso.
Sai cosa mi ricorda questa bellezza e questa eleganza? I profili appunto chiarissimi di Norma.
La padresa, chi mi presa, calorava tra furor, qui me l'arma, mezzo l'arma, flescirò votra rigor, mezzo l'arma, Melarma, flechiro votra rigor, flechiro votra rigor.
Notato che la lingua non è più l'italiano ma il francese.
Le mie vecchie orecchie se ne sono accorte. È in francese, non è più in italiano, perché è vero che il 5 ottobre del 1762, abbiamo detto, c'è la prima viennese per l'onomastico di Sua Maestà. Fra l'altro, interprete è una voce di castrato, motivo per cui finora abbiamo sentito questo Orfeo con una voce sempre, diciamo, acuta, sopranile. Gaetano Guadagni è stato il primo interprete, un interprete perfetto per le idealità di Gluck e compagni, perché aveva studiato con Garrick a Londra e aveva proprio quel sentimento che doveva sfrondare, indirizzato alla recitazione declamata, all'essenziale.
Quindi perfetto per quello perfetto che ci siamo detti fino ad ora.
Ma non rispondiamo al perché in francese. Perché in francese questo ascolto?
Perché nel 1774 quest'opera viene riproposta a Parigi con tutta una serie di rimaneggiamenti molto importanti a partire dal testo, dalla lingua e il francese. Ma Gluck arriva a Parigi anche perché per una serie di spinte, cioè lui viene eletto in un certo senso a grande difensore, portabandiera della fazione francese in quella che c'è al momento, che è la querelle fra italiani e francesi riguardo proprio all'opera.
Questo tipo di querelle, di discussioni che poi sono vivacissime e che incarnano proprio il tipico aspetto del dibattito illuministico, avvengono in una maniera che oggi noi fatichiamo a comprendere, sui giornali, come pamphlet, in ogni salotto, perché effettivamente il teatro d'opera, questo al di là della Francia o dell'Italia o dell'Inghilterra, effettivamente non è più quello che noi oggi consideriamo con un fare un po' museale, conservativo, ma è un aspetto proprio di costume, oltre che culturale, che occupa gli spazi mentali e poi giornalieri di un'intera società. Potremmo dire, per fare un raffronto forse un po' sciocco ma neanche troppo, che ha lo stesso peso che può avere la televisione, oggi la televisione o i social.
Quanto è invasivo il teatro nel Settecento, soprattutto in una società francese che sta per affrontare un percorso che lo porterà poi alla rivoluzione, che vede la cultura come un qualcosa che andrà a edificare il popolo, andrà a edificare e a rappresentare le istanze culturali di un'intera nazione.
E al di là quindi della lingua, i cambiamenti prevedono anche un ambientarsi di Gluck all'interno del gusto francese, che aveva un suo tipo di spettacolo serio, molto codificato, che risaliva a Lully e a Rameau, e che ad esempio trova nei grandi cori e nei balletti che già abbiamo visto comunque un aspetto tipico, che quindi Gluck potenzia insieme anche a un gusto sinfonico maggiore nell'orchestra, e poi, come abbiamo ascoltato, l'intervento di nuove voci. Orfeo non è più un soprano, un castrato, ma è un haut con, un tenore acuto.
Per venire incontro a quella gusto che aborriva i castrati, che in realtà erano un fenomeno prettamente italiano, a favore di voci più naturali.
In questo ascolto, ma anche nei precedenti in verità, salvo quelli tratti dal primo atto, abbiamo sentito Orfeo con una voce femminile di mezzo soprano. Questo ci sta indicando che questo personaggio ha avuto dei timbri vocali diversi negli allestimenti storici di quest'opera. Appunto, abbiamo visto il tenore acuto in Francia, i castrati, le voci femminili, addirittura ci fu una trascrizione per voce di basso, e soprattutto ci testimonia che fu l'unica opera del Settecento, insieme a 2 o 3 di Mozart, a sorpassare, a travalicare il secolo, testimoniandoci l'immensa fama che non tramontò mai.
Altra cosa che arriverà ai posteri sarà questo modo di utilizzare l'orchestra per descrivere gli ambienti. L'abbiamo sentito, questi campi Elisi sono un luogo luminosissimo, leggerissimo, con questi strumenti che imitano gli animali, gli uccelli, il ruscello, e questa sensazione noi ce la trasmette interamente l'orchestra, e Orfeo, catapultato in questo luogo, si sente come sospeso, come anche lui uno spirito quasi, no? In mezzo agli spiriti eletti. Ecco che queste tecniche strumentali faranno scuola in poi in tutti i compositori che verranno dopo, fino a Spontini, Berlioz, che utilizzeranno non solo queste tecniche compositive, ma anche queste tecniche narrative, che se le porteranno dietro e saranno poi gelosamente custodite dalla cultura francese in un certo senso.
Il razionalismo, che abbiamo detto, soggiace alla struttura drammatica, è chiaro anche in questo secondo atto, dove al regno dei morti oscuro e minaccioso si passa direttamente, perché sono state tagliate, spunte tutte le trame, le sottotrame dell'opera seria tradizionale, a questi campi elisi. E anche, ancora una volta, la forma tipica dell'aria che viene ripensata. Avete sentito come era un po' già in Chiamo il mio Ben, dove non c'è più la vecchia aria barocca col da capo, che, come dice il nome stesso, ci fa intendere che c'è una ripetizione,
sì, una calcificazione anche dei sentimenti che si ripetono uguali,
ma c'è una naturale passare strofico, che è anche qualcosa di più elementare, di più spicciolo, di quasi di più popolare, che viene si incaglia, viene tagliato ogni tanto dalle parti declamate del recitativo.
Finalmente nel terzo atto incontriamo Euridice, cioè Orfeo la raggiunge, la ritrova, solo che è un personaggio strano, particolare rispetto a come ce lo immaginiamo. Non è uno spirito sospiroso, così,
sì,
lacrimevole,
il fantasma diafano nell'Orfeo di Monteverdi.
È invece una persona in carne ed ossa, cioè nel senso, con tutte le sue spigolosità, con tutti i suoi caratteri, no, in un certo senso, che produrranno poi il resto della narrazione, che ci porterà alla tragedia in cui lui si gira e lei effettivamente scompare.
E ci fanno anche un pochino capire che Gluck alla fine, insomma, non è alieno dal suo tempo, e che quindi ogni tanto anche mette il piede all'interno della pozzanghera degli stereotipi teatrali del suo tempo. Questo è l'unico duetto dove i due sposini litigano, perché è la parte del respicere dove lui si guarda indietro, ma ancora prima dove lui non può guardarla perché ha avuto dagli dèi questo divieto, e che ovviamente fa arrabbiare, ecco, questa Euridice molto sanguigna.
Questo rapporto con il divino è un rapporto molto particolare che l'opera da quel momento in poi avrà, cioè non è più un dio che guarda tutto dall'alto e che tutto illumina in maniera benevola, ma è un dio che viene maledetto, che viene chiamato in causa, che viene combattuto dai personaggi delle opere, e che quindi lo avvicina, viene avvicinato tantissimo al palcoscenico.
Il momento del respicere è anche quello del mito, che poi continuerà a rivivere in mille rifacimenti durante la storia. Anche il più suggestivo e che viene addirittura stravolto e avrà tante interpretazioni ai limiti del paradossale, anche e soprattutto nel Novecento.
Il finale lieto è un altro omaggio alle convenzioni del teatro, soprattutto se c'è di mezzo un anniversario, una celebrazione come in questo caso.
Come anche una certa mancanza di senso drammatico è stata vista nel prossimo ascolto, che non poteva che essere l'ultimo col quale ci salutiamo, la famosa aria Che farò senza Euridice, che effettivamente arriva quando Euridice è ormai persa, ma visto il finale lieto prima che la ritrovi, e che insomma smentisce un po' la situazione contrita. Tutti l'hanno criticata, pensiamo a Debussy, che aveva un punto aperto non meglio identificato con Gluck, ma è stata in realtà giustificata in due modi. Innanzitutto perché all'epoca il senso tonale, cioè la tonalità, questo do maggiore, non escludeva il fatto che il sentimento, cioè il patetismo, non corrispondeva necessariamente col modo minore. E poi effettivamente è stato detto che quest'aria rispecchia un canto che ormai è meditazione e che è al di là del dolore contingente.
Abbiamo parlato dell'Orfeo di Gluck perché venerdì 10 e domenica 12 aprile al Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia, Carlo Vistoli nel ruolo di Orfeo, Il Modo Antico e il coro del Teatro Reggio di Parma diretti da Alessandro De Marchi ce lo proporranno.
Mentre noi abbiamo fatto un po' più di esecuzioni, abbiamo sentito René Jacobs e l'interprete Bernarda Fink per la voce di mezzo soprano, abbiamo sentito l'esecuzione di Minkowski e il musicien du Louvre e l'interprete Richard Kraft per la voce di tenore, mentre le voci di controtenore erano le due esecuzioni, una con la voce di Orlinsky e il Giardino d'Amore e l'altra di Elliot Gardiner e gli English Baroque Soloist e la voce di Derek Regin. Questo era Note Spiegate, un saluto da Diego Tripodi
e da Bernardo Lo Sterzo.